Break e la guerra, seconda parte, dalla quattordicesima raccolta di novelle per un anno. Questa registrazione Legamus è di dominio pubblico e può essere distribuita e adattata liberamente. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito legamus.eu. Registrazione di Lisa Caputo. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. Break e la guerra, seconda parte. Capitolo 4. La guerra in famiglia. Che avviene di là? Strilli, pianti, nella saletta da pranzo. Berecche accorre. Vi trova il fidanzato della figliuola maggiore, il dottor Gino Viesi, della Valle di Non, nel Trentino. Pallido, con gli occhi pieni di lacrime e una lettera in mano. Notizie? I fratelli! Grida Carlotta, fremente, guatandolo con occhi rossi di pianto, ma feroci. Gino Viesi dimostra senza guardarlo la lettera che gli treme in mano. Due dei tre fratelli, Filippo di 35 anni, padre di quattro bambini, Erminio di 26, sposo di pochi giorni, richiamati dall'Austria sotto le armi e mandati in Galizia. Ebbene, nessuno risponde. Tutte e due, morti. Il giovane, riassalito da un impeto di pianto, prima di nascondere il volto fa cenno, uno, con un dito. Uno è certo, dice a Berecche, piano, con astio, anzi con rancore, la moglie, mentre Carlotta si alza per sorreggere il fidanzato e piangere con lui. Erminio? La moglie dura, tozza, scapigliata, scuote il capo. No. L'altro, il padre di quattro figliuoli. Gino Viesi scoppia in più forti singhiozzi sulla spalla di Carlotta. Ed Erminio? La moglie soggiunge urtata. Non si sa, scomparso. Margherita, la cechina, occhi per vedere come piangano gli altri, con quali aspetti. Un aspetto, quello di Gino, fidanzato della sorella, che chiama anche lei Gino, non sa neppur come sia. Occhi per vedere, no, ma per piangere, sì, li ha ancora. E piange in silenzio, lacrime che ella non vede, che nessuno vede, là, nel suo cantuccio, appartata. E nemmeno uno grida per noi, prorompe alla fine Gino Viesi, levando il capo dalla spalla di Carlotta e facendosi innanzi a Berecche. Nemmeno uno grida per noi, nessuno fa niente. Li hanno mandati tutti al macello, i trentini e i triestini. E qua, tutti voi altri sapete che il sentimento nostro è il vostro stesso, e che là vi si aspetta, lo sapete. Ma nessuno ora prova in sé lo strazio di vedere strappati a questo vostro sentimento i fratelli nostri e mandati là al macello. Nessuno, nessuno. E quei pochi che siamo qua, di Trento e di Trieste, siamo come espatriati in patria, e per miracolo lei, lealista, non mi grida che il mio posto sarebbe là, a combattere e a morire per l'Austria con gli altri miei fratelli. Io, esclama Berecche, trasecolato. Lei, tutti, incalza il giovine, nella furia del dolore. Ho veduto, ho sentito, non ve ne importa nulla. Dite che non val la pena che l'Italia si muova per aver Trento, che forse l'Austria le darà un giorno pacificamente per aver Trieste, che non vuole essere italiana. Non dite così, lo dite e lo sentite, e perciò ci avete fatto calpestare sempre, e non siete stati mai buoni d'ottenerci nulla. Gino Viesi è giovine e addolorato. Così, col bel volto in fiamme e il bel ciuffo biondo scomposto, non può intendere che nulla irrita tanto quanto il porre innanzi, in certi momenti, e il far gridare un sentimento che è il nostro stesso in segreto, ma che noi vogliamo tener nascosto dentro, soffocato ancora da certe ragioni che ci si sono già scoperte false. Queste ragioni allora si infiammano del sentimento che, pur essendo nostro, ci vediamo opposto come nemico e ci vediamo tratti a difendere ciò che in fondo stimiamo falso e ingiusto. Questo avviene ora a Berecche. Irritato, grida il giovine. Ma che vorresti? Che l'Italia impedisse all'Austria in guerra di mandare contro la Russia e contro la Serbia i trentini e i triestini? Finché state sotto di lei, è nel suo diritto. Ah sì, dice diritto lei, grida a sua volta Gino Viesi. E dunque, se questo è il diritto dell'Austria legittimo, io, secondo lei, che faccio? Manco i miei doveri, io, standomene qua. Dobbiamo andare tutti a morire per l'Austria, è vero? Lo dica, lo dica. Diritto, ma sì, quello del padrone che manda scudisciate gli schiavi dove gli pare e piace. Ma che ha mai riconosciuto all'Austria il diritto di tenere sotto di sé Trento, Trieste, l'Istria, la Dalmazia? Se lei stessa, l'Austria, sa di non averlo questo diritto. Sì, Tanto è vero che fa di tutto per sopprimerci, per cancellare ogni vestigio d'italianità da quelle terre nostre. L'Austria, sì, lo sa. E voi no, voi che la lasciate fare. E ora, di fronte a una guerra che subito, dal principio, si è presentata come volta ai danni nostri, contro gli interessi nostri, ora la neutralità, è vero? Il partito da prendere, e non le armi per la liberazione nostra e la difesa di quegli interessi, là appunto dove prima l'Austria ha cominciato a minacciarli. Ma la neutralità. Si prova a opporre Brecche. Genoviesi non gli lascia il tempo di proseguire. Sì, benissimo per voi, soggiunge, perché nessuno poteva venire qua a costringervi a marciare e a combattere contro il sentimento vostro e i vostri interessi. Ma avete pensato a noi di là, che dovremmo essere appunto questo sentimento vostro, che siamo appunto ciò che chiamate i vostri interessi? Noi di là ci avete lasciati prendere, con la vostra neutralità, e trascinare al macello, e dite ancora che era il diritto dell'Austria questo, e nessuno grida per il sangue dei miei fratelli uccisi. Gridano tutti, invece. Viva il Belgio! Qua! Viva la Francia! Or ora, venendo, le ho incontrate le colonne dei dimostranti per le vie di Roma. Un delirio. E Faustino? Domanda un tratto Berecche rivolto alla moglie. Là, pure lui, coi dimostranti, risponde subito Genoviesi. Viva il Belgio! Viva la Francia! Berecche, furibondo, appunta minacciosamente l'indice contro la moglie. E tu me lo lasci scappare di casa e non me ne dici niente? Ma che sono diventato io qua? Si rispettano così adesso le mie idee, i miei sentimenti? Lo dico a te e lo dico a tutti. Ah sì! Viva il Belgio! Viva la Francia! Ma la vorrò vedere io domani, la Francia, quando con l'aiuto degli altri avrà vinto. Domani, addosso a noi di nuovo, il galletto, quando avrà rialzato la cresta vittoriosa con l'aiuto degli altri. Imbecilli, imbecilli, imbecilli! E Berecche, dopo questa sfuriata, scappa a rinchiudersi nel suo studio, tutto sconvolto e tremante della violenza che ha dovuto fare a se stesso. Ah, che cosa, Dio, che cosa! Crollato tutto, dentro. Ma può forse permettere che gli altri se ne accorgano? La Germania, fino a ieri, è stata il suo prestigio, la sua autorità in casa. È stata tutto per lui, la Germania, fino a ieri. E ora, ecco qua. Ora, ogni mattina, la moglie, anche questo, appena la serva ritorna dalla spesa giornaliera, lo investe, domanda conto e ragione a lui di tutti i viveri rincarati, di tanto il pane, di tanto la carne, di tanto le uova, come se l'avesse voluta lui, mossa lui la guerra. Col cuore sulcerato, con la rovina dentro, gli tocca anche d'affogare in tutte queste volgarità della moglie, che per miracolo non lo vuole anche responsabile del pericolo a cui Faustino è esposto d'esser chiamato prima del tempo sotto le armi e mandato a combattere, se l'Italia sarà anch'essa trascinata in guerra. Non rappresenta forse la Germania, lui, in casa? La Germania che ha voluto la guerra? E sì, signori, per il suo prestigio in famiglia deve seguitare ancora a rappresentarla, se no. Se no che cosa? Ecco il bel risultato. Il figliuolo che gli scappa di casa e va a gridare con gli altri imbecilli per le vie di Roma, viva la Francia! E quell'altro povero giovine, di là, a cui hanno ucciso due fratelli, che lo accusa della neutralità dell'Italia e del macello dei Trentini e dei Triestini sotto Leopoli. Ah, Germania infame, infame, infame! Non ha previsto neanche questo male, questa tragedia nel cuore di tanti e tanti, che in Italia e anche in altri paesi, con così duro sforzo e amari sacrifici, soffocando tanti sbadigli, ingozzando tanta roba indigesta, erudizione, musica, filosofia, s'erano educati ad amarle e a far professione di quest'amore. Germania infame. Ecco, così adesso ripaga le sue vittime dell'amore e dell'ammirazione professati a lei per tanti anni. Berecche, non potendo far altro, la tempesterebbe di colpi di spillo, là, di nascosto, sulla carta geografica, con tutte le bandierine francesi, inglesi, belghe, russe, serbe e montenegrine. Capitolo 5. La guerra nel mondo. S'è fatto sera. Ma egli resta al buio nel suo studio e passeggia con una mano sulla bocca, guardando di tanto in tanto l'estremo barlume del crepuscolo ai vetri delle due finestre. Scorge da una il lampadino rosso già acceso innanzi alla Madonnina del villino di rimpetto. Aggrotta le ciglia e si appressa alla finestra. Vede allora, al lume della grossa lampada che si proietta nel vestibolo, uscire di casa e attraversare il giardino sua moglie con Margheritina per mano. Va, che non pare, la piccola cara. Quasi non pare, se non si sapesse. Almeno a guardarla così, di dietro. forse perché si fida della mano che la guida. Solo, a osservarla attentamente, tiene la testina un pochino rigida sul collo e le spallucce un pochino rialzate. La ghiaia non stride sotto i suoi piedini, perché l'anima è levata per non toccare quel che non vede, e il corpicciuolo quasi non pesa. Ma dove va con la mamma a quest'ora? E Faustino, come non è ancora rincasato, sarà andato via a Ginoviesi? Berecche si reca a far tutte queste domande a Carlotta. Nella saletta da pranzo non c'è più nessuno. Carlotta si è chiusa nella sua stanza e seguita a piangere, anch'essa al buio. Risponde alle domande col tono secco e sgarbato della madre. «Gino, andato via! Faustino, che ne sa lei? La mamma, con Ghetina, da Monsignore, per la novena!» Da 3 sere, nel villino di Monsignore di Rimpetto, si fanno preghiere per il papa che sta male, per il papa che muore. Berecche rientra nello studio, si riappressa alla finestra e guarda il villino di Rimpetto, con l'animo ora oscurato e compreso di cordoglio per questo papa, santo vecchio paesano, cui solo la schiettezza grande della fede fa degno del gran seggio. Ah, chi più di lui, più veramente, volle richiamar Cristo nel cuore dei fedeli? E muore, in mezzo a tanta guerra, ucciso dal dolore di tanta guerra. Certo, sul suo letto di morte, egli non dirà, come forse dice piano qualcuno accanto a lui, che questa guerra è per la Francia la retribuzione giusta di Dio per i suoi torti verso la Chiesa. Più nefandi peccatori, per lui, sono certo quegli altri che hanno osato chiamar Dio a proteggere la marcia e la carneficina dei loro eserciti e il segno della divina protezione hanno osato vedere ed esaltare nelle atrocità delle loro vittorie. Egli non ha detto più nulla. Con orrore ha ritratto la mano che altri voleva levata a benedire questa scelleraggine mostruosa e si è chiuso nel dolore che l'uccide. Lume maledetto della ragione, ragione maledetta che non sa accecarsi nella fede. Lui, Berecche, vede, o crede di veder con questo lume tante cose che gli impediscono ora di pregare con la sua piccola figliuola Margherita, cieca nella cieca fede, per il papa buono che muore. Ma è contento, sì, che la preghi di là, la sua Margheritina. È contento che una parte di lui, così angosciosamente amata, priva di quel suo lume di ragione, cieca, preghi di là per il buon papa che muore. Gli sembra veramente che con le pallide e gracili mani di quella sua piccola cieca, giunte nella preghiera, egli, della sua anima che per sé non sa pregare, dia adesso qualcosa, quel che può, in suffragio del buon papa che muore. Intanto si fanno le 8 della sera, poi le 9, poi le 10, e Faustino ancora non rincasa. La madre, ritornata da un pezzo con Ghetina dal villino di Monsignore, e la sorella Carlotta, sono entrate più volte nello studio a manifestare la loro costernazione, a scongiurarlo a mani giunte di muoversi, d'andare in cerca di lui, per sapere almeno se qualche disgrazia, Dio liberi, non sia accaduta con quelle maledette dimostrazioni. Berecche le ha cacciate via, furente, ha gridato loro in faccia di non volersi muovere perché di quel mascalzoncino là non gliene importa più nulla, non lo considera più come suo figliuolo, e se l'hanno calpestato, ferito, arrestato, piacere, piacere, piacere! Finalmente, poco dopo le 10:30, Faustino rincasa, con addosso una gran paura del padre, ma pure accesa e vibrante ancora di quanto gli è accaduto. Lo hanno arrestato, ma vibra di sdegno, di nausea, per l'ira dei soldati, ah, per fortuna pochi, che lo hanno arrestato, malmenandolo e gridandogli «Vigliacco, fai così perché non dovrei andarci tu domani alla guerra!» E ora lui vuole andarci, vuole andarci, vuole andarci alla guerra, per dare a quei soldati che lo hanno arrestato una degna risposta. «Zitto!» gli grida la madre, più scarmigliata che mai. «Se tuo padre ti sente, di là!» Ma Berecche non si muove dallo studio. Non vuole vederlo. Alla moglie, che viene ad annunziargli che è ritornato, ordina di dirgli che non si arrischi a farsi vedere. Poco dopo, Carlotta sporge il capo dall'uscio. «La cena è pronta. Fausto è in camera sua. Resto io qua. Mi porti qua da cena la serva. Non voglio veder nessuno.» Ma non può cenare. Ha un nodo alla gola, più di rabbia che d'angoscia. A poco però comincia a calmarsi, a cadere quasi in un letargo grave, attonito, a lui ben noto. È la ragione filosofica che, pian piano, come si fa sera, riprende in lui il predominio. Berecche si alza, s'appressa alla finestra più vicina, siede e si mette a guardare le stelle. Le vede, per gli spazi senza fine, come forse nessuna, o appena forse qualcuna, di quelle stelle la può vedere, questa piccola terra che va e va, senza un fine che si sappia, per quegli spazi di cui non si sa la fine. Va, granellino infimo, gocciolina d'acqua nera, e il vento della corsa cancella in uno striscio violento di tenue barlume i segni accesi dell'abitazione degli uomini, in quella poca parte in cui il granellino non è liquido. Se nei cieli si sapesse che in quello striscio di tenue barlume son milioni e milioni d'esseri irrequieti che da quel granellino lì credono sul serio di potere dettar legge a tutto quanto l'universo, imporgli la loro ragione, il loro sentimento, il loro Dio, il piccolo Dio nato nelle animucce loro e che si credono creatore di quei cieli, di tutte quelle stelle. Ed ecco, se lo pigliano, questo Dio che ha creato i cieli e tutte le stelle, e se lo adorano, e se lo vestono a modo loro, e gli chiedono conto delle loro piccole miserie, e protezione anche nei loro affari più tristi, nelle loro stolide guerre. Se nei cieli si sapesse che in quest'ora del tempo che non ha fine, questi milioni e milioni d'esseri impercettibili, in questo striscio di tenue barlume, sono tutti quanti tra loro in furibonda zuffa, per ragioni che credono supreme per la loro esistenza, e di cui i cieli, le stelle, il Dio creatore di questi cieli, di tutte queste stelle, debbano occuparsi minuto per minuto, seriamente impegnati in favore degli uni e degli altri. C'è qualcuno che pensi che nei cieli non c'è tempo? Che tutto si inabissa e vanisce in questo vuoto tenebroso senza fine, e che su questo stesso granellino domani, tra 1.000 anni, non sarà più nulla, o ben poco si dirà, di questa guerra, ch'ora ci sembra immane e formidabile? Ricorda, Berecche, come egli insegnava, or sono pochi anni, la storia ai suoi alunni di liceo. Intorno al 950, ridotti in obbedienza ai danesi che gli si erano ribellati, passò Ottone in Boemia a combattere il duca Boleslao, che erasi costituito indipendente, e spintosi fin davanti a Praga, costrinse quel duca a ritornare vassallo del germanico regno. Nel tempo stesso il fratel suo Enrico usciva in campo contro gli Ungari e li cacciava oltre la Theiss, togliendo loro le conquiste fatte sotto il regno di Lodovico il Bimbo. Domani, tra 1.000 anni, un altro Berecche, professore di storia, dirà ai suoi alunni che intorno al 1914 c'erano ancora potenti e fiorenti nel centro d'Europa due imperi, uno detto di Germania, su cui sedeva un Guglielmo II d'una dinastia scomparsa, che pare fosse detta degli Hohenzollern, e detto l'altro impero d'Austria, su cui sedeva vecchissimo un Francesco Giuseppe della dinastia degli Asburgo. Erano questi due imperatori tra loro alleati, e forse entrambi, almeno a quanto si suppone per certi dati, benché al lume di logica non paia verosimile, alleati anche col re d'Italia, un Vittorio Emanuele III della dinastia di Savoia, il quale però, almeno in principio, mancò alla guerra che quell'imperatore di Germania, togliendo, pare, a pretesto l'uccisione per mano dei serbi di un tal Francesco Ferdinando, arciduca ereditario d'Austria, stupidamente mosse contro la Russia, la Francia e l'Inghilterra, allora anche esse alleate tra loro e potentissime. Una, segnatamente, l'Inghilterra, padrona in quel tempo dei mari e di innumerevoli colonie. Così, tra 1.000 anni, pensa Berecche, questa atrocissima guerra, che ora riempie d'orrore il mondo intero, sarà in poche righe ristretta nella grande storia degli uomini, e nessun cenno di tutte le piccole storie di queste migliaia e migliaia di esseri oscuri che ora scompaiono travolti in essa, ciascuno dei quali avrà pure accolto il mondo, tutto il mondo in sé, e sarà stato almeno per un attimo della sua vita eterno, con questa terra e questo cielo sfavillante di stelle nell'anima e la propria casetta lontana, lontana, e i propri cari, il padre, la madre, la sposa, le sorelle, in lacrime, e forse, ignari ancora intenti ai loro giochi, i piccoli figli, lontani lontani. Quanti, feriti non raccolti, morenti sulla neve, nel fango, si ricompongono in attesa della morte, e guardano innanzi a sé con occhi pietosi e vani, e più non sanno vedere la ragione della ferocia che ha spezzato sul meglio, d'un tratto, la loro giovinezza, i loro affetti, tutto per sempre, come niente. Nessun cenno. Nessuno saprà. Chi le sa, anche adesso, tutte le piccole innumerevoli storie, una in ogni anima dei milioni e milioni di uomini di fronte gli uni agli altri per uccidersi. Anche adesso, poche righe nei bollettini degli stati maggiori. Se progredito, se indietreggiato, 3.000-4.000 tra morti, feriti e scomparsi. E basta. che resterà domani dei diari della guerra su per i giornali, ove una minima parte di queste piccole e innumerevoli storie sono appena, in brevi tratti, accennate. Quei galletti che all'alba cantavano a Belgrado deserta e bombardata dai cannoni austriaci al principio della guerra. Oh, cari galletti, ecco, di qui a 1000 anni, Berecche, se potesse ritornare al mondo a insegnare la storia di 1000 anni addietro, quando ogni memoria dei fatti, che ora ci sembrano enormi, sarà cancellata e tutta questa immane guerra sarà per gli uomini venturi ristretta in poche righe, ecco, di voi, cari galletti, vorrebbe ricordarsi Berecche e dire che voi cantavate all'alba a Belgrado come se nulla fosse tra le bombe che scoppiavano sulle case deserte, fumanti. No, questa non è una grande guerra. Sarà un macello grande. Una grande guerra non è perché nessuna grande idealità la muove e la sostiene. Questa è guerra di mercato, guerra d'un popolo bestione. Troppo presto cresciuto e troppo faccente e saccente, che ha voluto aggredire per imporre a tutti la sua merce e bene armata e azzampata la sua saccenteria. Con quest'ultima considerazione, Berecche si leva, passeggia, aggrondato, ancora un po' per lo studio. Poi esce sul corridoio, vede accostato l'uscio della camera del suo figliuolo, stende una mano e pian piano lo schiude. Faustino è a letto, con le coperte tirate fin sotto il naso. Ma ha gli occhi sbarrati nel buio della cameretta, accesi ancora e brillanti di sdegno. Subito, vedendo entrare il padre, li chiude e finge di dormire placidamente. Berecche lo guata, accigliato. Tentenne il capo, vedendo in giro la cameretta in disordine. Poi, con le mani in tasca, avviandosi per uscire, dice piano, strascicato, con un tono apparentemente di derisione per il figliuolo, ma che in realtà esprime il suo sentimento cangiato. Viva, già, viva il Belgio, viva la Francia. Capitolo 6. Il signor Livo Truppel. Teutonia, la primogenita, che la madre finché la ebbe con sé chiamò sempre Tonia, come del resto lei stessa ha voluto sempre essere chiamata dalle due sorelle più piccole e dal fratello e poi anche dal marito, è da 3 anni fuori di casa, sposa del signor Livo Truppel, ottima pasta d'uomo, alieno dalla politica, oriundo svizzero tedesco. Ma ormai non più svizzero e tanto meno tedesco. Non se l'è mica dato né scelto da sé il signor Truppel quel cognome. Gli è venuto da suo padre, morto a Zurigo da tanti anni, e non ci tiene. Forse lì a Zurigo chiamarsi Truppel voleva dire qualche cosa, ma fuori del paese natale, cioè fuori delle relazioni, parentele e conoscenze, che cos'è più un cognome? Per uno sconosciuto, tanto vale chiamarsi Truppel quanto chiamarsi in un altro modo qualsiasi. Se non fosse per avere le carte in regola. Il signor Livo, per conto suo, dentro di sé, si conosce un'anima pacifica, senza cognome, senza stato civile, né nazionalità. Un'anima per due occhi aperta qua, come altrove, all'inganno delle cose che certamente non sono come appaiono, se un po' si vedono in un modo e un po' in un altro, a seconda dell'anima e degli umori. Egli fa di tutto per non alterarselo mai, il suo modo, e si contenta di poco. Perché quel poco sa gustarselo in pace e con saggezza, come gli innocenti piaceri della natura, la quale, a dir vero, è una di tutti e non sa né di patrie né di confini. Candido com'è e di tenero cuore, al signor Truppel piacciono specialmente le giornate di nuvole chiare, quelle dopo le piogge, quando c'è sapore di terra bagnata, e nell'umida luce l'illusione delle piante e degli insetti, che sia di nuovo primavera. Di notte. Guarda quelle nuvole che dilagano sulle stelle e le annegano per poi lasciarle riapparire su brevi profonde radure d'azzurro. Guarda anche lui, come il suocero, quelle stelle. Sogna senza sogni e sospira. Di giorno il signor Truppel si considera un brav'uomo nella vita. Un brav'uomo, così, e basta. Non già a Roma, cioè in Italia o altrove. No, nella vita. Così, e basta. Anzi, propriamente, un bravo orologiaio nella vita. Tutto circoscritto nei limiti del suo banco, ricoperto di candida tela cerata dietro la vetrina della sua bottega in via Condotti, si incastra nell'occhio destro il monocolo a cannoncino e, curvo sulla pinzetta fissata al banco, prova e riprova con inesauribile pazienza sul pezzo da accomodare i tanti piccoli attrezzi del suo pazientissimo mestiere, lime, seghe e calibri, nel silenzio trapunto dall'assiduo acuto sottile pulsare dei 100 orologi. Non gli passa minimamente per il capo, nell'adoperare con infinita delicatezza quegli esili strumentini sul fragile congegno complicato degli orologi, che in quello stesso momento, altrove, per tanta parte d'Europa, uomini come lui, a milioni, ben altri strumenti adoperano: fucili, cannoni, baionette, bombe a mano, per un lavoro ben diverso da questo suo d'accomodare orologi. E che il silenzio vibrante qua attorno a lui, dall'acuzia di quel ticchettio continuo, appena percettibile, è straziato altrove dall'orrendo rimbombo d'obice e di mortai. Il suo mondo, la sua vita, sono concentrati lì, di giorno, in una calotta d'orologio. Come di notte, sciolto ormai da quasi tutte le passioni terrene, la vita del suo spirito è assorbita nella contemplazione dell'armonia di ben altre sfere, quelle celesti. Benché il signor Truppel paia uno stupido, si può giurare dal modo come sorride voltandosi a richiamarlo da quelle sue celesti contemplazioni che egli non considera il firmamento come un sistema d'orologeria. È rimasto perciò propriamente come uno che caschi dalle nuvole l'altra sera, allorché, uscito sulla strada per abbassare la saracinesca, si è vista addosso una grossa frotta di dimostranti, la quale, passando come un uragano, si è avventata contro la sua bottega di orologiaio e gli ha fracassato in un batter d'occhio insegna, sporti, vetrina, ogni cosa. Passato il primo sbalordimento per il fracasso dei vetri rotti, il signor Livo Truppel non temette tanto per sé, quanto per il fratello, suo socio nell'orologeria e di natura ben altra dalla sua, ispido, cupo e bestiale. Tondo tondo, biondo biondo, il signor Livo si buttò avanti, parando con le manine bianche e grassocce, con gli occhi pieni di lacrime, quegli occhi che di solito hanno la limpida chiarità ridente dello zaffiro, a gridare a quei dimostranti che egli era svizzero e non tedesco, svizzero e non tedesco, svizzero, svizzero, da più di 25 anni in Italia, e genero di un italiano, il signor professor Berecche. Sì, a chi lo gridò? Ai suoi vicini di bottega, che lo conoscevano bene e sanno tutti che per la duomo sia. I dimostranti, fatto il danno, si erano già allontanati da un pezzo, sicurissimi d'aver compiuto un atto, se non proprio eroico, certo molto patriottico. Ma il danno, anche quello, via, roba da poco. Il guaio, il vero guaio, è stato per il fratello, che il signor Truppel credeva ancora dentro la bottega. E invece no, non c'era più. Der Teufel, corso dietro a quei dimostranti, imbestialito. Orbene, questo fatto, che per il pacifico signor Truppel ha avuto l'importanza di un semplice malinteso tra lui e la popolazione romana, a causa del suo cognome tedesco, malinteso deplorevole, sì, ma da non farne poi un gran caso, certamente non sarebbe stato cagione di gravi dispiaceri in famiglia se il fratello non avesse riconosciuto tra quella frotta di dimostranti Faustino, il suo piccolo cognato. Il fratello, bisogna dire la verità, non gli è imposto d'abbandonare la moglie e il tetto coniugale per seguitare a convivere con lui in una casa a parte. No, ma ha preteso e si è fatto promettere e giurare che almeno non avrebbe rimesso piede mai più nella casa del suocero, e che se il suocero verrà qualche sera da lui a visitare la figliuola, egli, ove non riesca lì per lì a trovare una scusa per andarsene fuori di casa, oltre il saluto non gli rivolgerà la parola, e dopo il saluto sputerà in terra. Così. Sputare in terra. Sì, sputare in terra. Così. Il signor Truppel ha guardato afflittissimo per terra lo sputo del fratello ed è stato lì lì per cavare di tasca un fazzoletto per andare a pulire. No, no, sputare in terra, gli ha gridato il fratello. Sputare in terra, così. E ha sputato di nuovo. Santo nome di Dio benedetto. Se non sa sputare, lui, se non sputa mai neppure nel fazzoletto, da quella brava persona che è. Sì, va bene. Il signor Truppel ha promesso. Giurato per placare il fratello, ma passato il primo momento, si sa che valore hanno certe promesse e certi giuramenti, anche per coloro a cui sono fatti. Il signor Livo Truppel, intanto, per ogni buon fine si propone d'andar di nascosto in casa del suocero per scongiurarlo di non venire da lui almeno per qualche tempo. Ma il giorno che ci va, trova nella casa del suocero un tale scompiglio, e per una ragione così inopinata, che il signor Livo Truppel stima prudente tornarsene indietro senza farsi vedere da nessuno. Fine seconda parte della novella Berecca e la guerra. Registrazione di Lisa Caputo, Palermo.